Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Si rende evidente l'ambiguità del progresso. Senza dubbio esso offre nuove possibilità per il bene, ma apre anche possibilità abissali di male, possibilità che prima non esistevano. Noi tutti siamo diventati testimoni di come il progresso in mani sbagliate possa diventare e sia di fatto diventato un progresso terribile nel male. Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell'uomo, nella crescita dell'uomo interiore, allora esso non è un progresso, ma una minaccia per l'uomo e per il mondo. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta su 105 MHz, 105 Live. Queste parole il Santo Padre le ha scritte nella sua seconda enciclica, Spes Salvi, datata 30 novembre 2007. A radicarci nella speranza cristiana una corretta interpretazione del progresso, una presa di coscienza realistica sulla sua ambiguità. Dunque, sulla necessaria evoluzione di quest'idea, di questo concetto. Allora, progresso è il nostro spunto di oggi. Siete su 105 Live tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta. Nel nostro spunto di oggi la parola progresso, così come usata dal Santo Padre nella sua seconda enciclica, Spe Salvi. Il progresso, provocatore di speranza per l'umanità e potenziale minaccia per l'umanità stessa. Quante speranze in nome del progresso si aprirono all'inizio del XX secolo, il secolo del progresso, delle grandi scoperte scientifiche e delle relative applicazioni tecnologiche. Speranze in un futuro più roseo per l'umanità. E quante speranze poi si sono di fatto infrante alla luce degli inevitabili disastri portati con sé dal progresso soltanto tecnologico che ha appunto perso di vista il cuore dell'uomo. Scrive ancora il Santo Padre nella Spes Salvi. Che cosa significa veramente progresso? Che cosa promette? Che cosa non promette? Già nel XIX secolo esisteva una critica alla fede nel progresso. Nel XX secolo il filosofo Theodor Wiesegrund Adorno ha formulato la problematicità della fede nel progresso in modo drastico. Visto da vicino, il progresso sarebbe il progresso dalla fionda alla mega bomba. Ora, questo è di fatto un lato del progresso che non si deve mascherare. Si rende evidente, detto altrimenti, l'ambiguità del progresso.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il Verbo, il Logos.
E il Logos si fece carne.
Le parole sono carne.
E sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.
Thank you.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, spunti, parole.
Progresso, una parola dunque abusatissima in tutto il XX secolo, piena di promesse, sì, piena di speranze, come abbiamo visto, come ci ha ricordato il Santo Padre, piena anche di ambiguità. Deriva da pro, dalla particella pro, che vuol dire avanti, e gressus, participio passato di gradi, camminare, camminare avanti, anticipare. Beh, quanta seduzione in questo andare così rapidamente, in questo anticipare i tempi. Al progresso hanno dedicato monumenti di parole, schiere di pensatori e di letterati. Mi viene in mente Marinetti con l'invenzione del futurismo, una celebrazione del progresso, no? Così impregnato come era di fascinazione per la velocità, una delle virtù del progresso. A Nietzsche, per il quale al contrario il progresso è stato oggetto di critica, di disillusione, e dall'esaltazione per l'impiego delle scienze all'alba del XX secolo, gli entusiasmi ancora eredi del positivismo, per le scoperte, soprattutto le applicazioni tecnologiche delle grandi scoperte, al disperato scetticismo della speculazione filosofica successiva, soprattutto successiva alla Prima Guerra Mondiale, per arrivare al nihilismo, al disincanto di Martin Heidegger, della stessa scuola di Francoforte, di cui appunto il Santo Padre nella Spe Salvi cita uno dei massimi esponenti, il fondatore Theodor Wiesengrund Adorno. Temi che si rispecchiano nella letteratura del Novecento, tutta impregnata di questo dubbio radicale appunto sull'efficacia delle scoperte, delle applicazioni delle scoperte scientifiche, sul sospetto strisciante per poi divenire eclatante invece della disumanità di queste scoperte, di queste applicazioni. Un esempio di questo scetticismo ci viene da un racconto di Ernst Hoffmann, La bambola meccanica. Ve lo rileggo con piacere.
Nataniele trovò un biglietto di invito e con un gran batticuore andò dal professore all'ora fissata, mentre già arrivavano le carrozze e le luci erano accese nelle sale addobbate. La folla degli invitati era numerosa e brillante. Olimpia comparve in un abito ricco e di buon gusto. Non si poteva non ammirare il suo bel viso e la sua statura. La schiena, stranamente incavata, e la vita di Vespa erano probabilmente da attribuirsi al busto troppo stretto. L'andatura, gli atteggiamenti, avevano che di rigido e misurato, che a molti dispiaceva. Lo si ascriveva alla soggezione che le imponeva la società. Il concerto incominciò. Olimpia suonò il pianoforte con molta abilità e cantò anche un'aria di bravura con una voce limpida e tagliente da campana di vetro. Nataniele era in estasi. Si trovava nell'ultima fila e alla luce abbagliante delle candele non poteva distinguere bene i lineamenti di Olimpia. Estrasse quindi di nascosto il cannocchiale di coppola e guardò la bella fanciulla. Oh, allora si accorse che lo guardava con passione e che ogni nota sbocciava da quello sguardo amoroso che gli penetrava nel cuore come una fiamma. I difficili gorgheggi gli parevano gridi di giubilo dell'anima trasfigurata dall'amore e quando, infine, dopo la cadenza, il lungo trillo squillò sonoro nella sala, egli, come stretto fra braccia ardenti, non seppe più contenersi e gridò con pena ed entusiasmo «Olimpia!» Tutti si volsero a guardarlo, parecchi risero. L'organista del Duomo fece la faccia scura e brontolò: «Via, via!» Il concerto era terminato e si iniziarono le danze. Ballare con lei, questo era per Nataniele il più grande dei desideri. Ma come trovare il coraggio di invitarla, lei, la regina della festa? Eppure, egli stesso non sapeva come, ma appena incominciato il ballo, si trovò a fianco a Olimpia, che non era ancora stata invitata, e balbettando a fatica qualche parola le strinse la mano. La mano di Olimpia era fredda come ghiaccio. Egli provò un brivido mortale. Fissò Olimpia negli occhi che lo guardavano raggianti d'amore e di desiderio, e in quel momento gli parve che anche nella mano fredda incominciassero a pulsare le vene e a scorrere il sangue vivo. Anche nel cuore di Nataliere l'amore avvampò più forte, e stringendo la bella Olimpia, egli si lanciò nella danza. Aveva sempre creduto di ballare a tempo, ma alla singolare precisione ritmica con cui ballava Olimpia, portandolo spesso fuori di tempo, egli si accorse che il ritmo non era stato il suo forte. Non voleva tuttavia ballare con nessun'altra, e se qualcuno si fosse avvicinato ad Olimpia per invitarla, sarebbe stato capace di ammazzarlo. Ma ci furono solo due inviti, e con suo grande stupore Olimpia rimase poi sempre senza cavaliere, di modo che egli poté andarla a prendere ogni volta. Se oltre la bella Olimpia Nataniele avesse potuto vedere anche dell'altro, non si sarebbe potuto evitare qualche litigio e conflitto. Evidentemente, infatti, le risate sommesse e faticosamente represse che si udivano fra i giovanotti in varie parti della sala erano dirette alla bella Olimpia, che essi seguivano con strane occhiate, e chissà perché. Accaldato dalla danza e dal vino abbondante, Nataniele aveva deposto la sua solita timidezza. Sedeva accanto ad Olimpia, le teneva una mano, le faceva estasiato dichiarazioni d'amore che nessuno capiva, né lui né Olimpia. Quest'ultima, sì, forse, lo guardava infatti negli occhi e andava sospirando continuamente. Ah! Dopodiché Nataniele esclamava: «Oh, donna sublime, creatura divina, raggio della terra promessa dell'amore, anima profonda nella quale si specchia tutta la mia vita», e altre frasi simili, mentre Olimpia continuava a sospirare. «Ah!» Il professor Spallanzani passò alcune volte davanti ai due fortunati e sorrise loro con strana soddisfazione, benché vivesse in un altro mondo. Nataniele ebbe ad un tratto l'impressione che la casa di Spallanzani si andasse abbuiando. Si guardò in giro e si accorse con spavento che le due ultime candele erano quasi consumate e stavano per spegnersi nella sala vuota. «Ahimè, è l'ora di separarci!» gridò disperato. E dopo aver baciato la mano di Olimpia, accostò le labbra ardenti alla bocca di lei. Ma la trovò gelida. Cercò l'anello che sua madre gli aveva regalato per donarlo ad Olimpia come simbolo della sua devozione, della propria vita risorta in lei. In quella gli capitarono fra le mani le lettere di Clara e di Lotario. Le buttò da una parte con indifferenza, trovò l'anello, se lo mise in tasca e corse da Olimpia. Ma già dal vestibolo udì uno strano rumore. Pareva venisse dallo studio di Spallanzani, un battere, un urtare, un tintinnare, e colpi contro la porta e bestemmie e maledizioni. «Lascia andare, molla, infame, maledetto! Per questo avrò dato corpo e anima. Non abbiamo scommesso così. Io ho fatto gli occhi, io l'orologeria. Va al diavolo con la tua orologeria, cane di un orologiaio imbecille. Via di qua, satanasso, ferma, fabbricatore di pipe, bestione infernale, ferma, via, molla!» Erano le voci di Spallanzani e di Coppelius che si intrecciavano furibonde. Nataniele entrò di corsa, preso da un'angoscia indicibile. Il professore aveva preso una donna per le spalle, Coppola per i piedi, e tiravano e strappavano, lottando furiosi per possederla. Atterrito, Nataniele balzò indietro appena vi riconobbe Olimpia, e avvampando di collera fece per strappare a quei forsennati la donna amata, ma in quel momento Coppola, facendo appello a tutte le sue forze, strappò la persona dalle mani del professore e gli appioppò con questa un colpo tremendo, facendolo barcollare e precipitare all'indietro sulla tavola coperta di fiale e storte e bottiglie e tubi di vetro che andarono in mille pezzi. Coppola si buttò la figura su una spalla e corse via con una risata orribile e infilò la scala in modo che i piedi penzolanti della figura spatacchiarono contro i gradini mandando un rumore di stecche. Nathaniele rimase di sasso. Fin troppo chiaramente aveva visto che il volto cereo di Olimpia era senza occhi. Al posto degli occhi, caverne buie. Era una bambola inanimata.
Vi ho letto di Ernst Hoffmann la bambola meccanica, un esempio di come la tecnologia possa ingannare l'umanità. Oggi, tra le pagine e i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, ci sta guidando la parola progresso. Il Santo Padre ci ha avvisato della ambiguità del progresso in un passo della Spe Salvi, la sua seconda enciclica, fin dove è lecito sperare nei progressi scientifici, tecnologici, soltanto tecnologici dell'umanità, senza ricordare il lato umano. Umano? Beh, sul senso solidale, necessariamente solidale del progresso, lanciava un'importante promemoria già nel 1967 Papa Paolo VI nella sua enciclica Populorum Progressio. Metteva l'accento sul un tragico conflitto che si apre tuttora al destino di numerosi popoli della terra. Scriveva Paolo VI: accade così che il conflitto delle generazioni si carica di un tragico dilemma: conservare istituzioni e credenze ancestrali ma rinunciare al progresso, oppure aprirsi alle tecniche e ai modi di vita venuti da fuori ma rigettare in una con le tradizioni del passato tutta la ricchezza di valori umani che contenevano. Di fatto avviene troppo spesso che i sostegni morali, spirituali e religiosi del passato vengano meno senza che l'inserzione nel mondo nuovo sia peraltro assicurata. Una fotografia di fine anni 60 che ritroviamo in molti paesi della terra attuale ancora oggi. I dilemmi del progresso, dunque le sue ambiguità, i suoi scenari splendidi e insieme pericolosi, miracolosi e per certi versi e per altri drammatici, sono un po' il filo rosso, no, dei nostri tempi. e investono di fatto tutti gli aspetti della nostra vita comune, della nostra vita sul pianeta: la solidarietà, la comunicazione, l'ambiente, la scienza medica, l'etica. E soprattutto sul fronte dell'etica, il confronto all'interno dell'essere umano con la crescita morale, con un corretto senso della libertà. Scrive ancora Benedetto XVI nella Spes Salvi: se il progresso, per essere progresso, ha bisogno della crescita morale dell'umanità, allora la ragione del potere e del fare deve altrettanto urgentemente essere integrata mediante l'apertura della ragione alle forze salvifiche della fede, al discernimento tra bene e male. Solo così la ragione diventa una ragione veramente umana. Diventa umana, cioè, solo se è in grado di indicare la strada alla volontà, e di questo è capace solo se guarda oltre se stessa. In caso contrario, la situazione dell'uomo nello squilibrio tra capacità materiale e mancanza di giudizio del cuore diventa una minaccia per lui e per il creato. Ecco in quanti sensi il progresso si è trasformato appunto in un pericolo per l'uomo e non in una risorsa.
State ascoltando 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Per i vostri suggerimenti, richieste e informazioni potete mandare gli sms al numero 335 12 43 317.
Oggi abbiamo divagato sulla parola progresso, qui tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, partendo da un passo dal paragrafo 23 della enciclica di Benedetto XVI, Spe Salvi. Ma vorrei lasciarvi con un sorriso, mostrandovi come un grande della letteratura italiana del secolo scorso, del XX secolo, il secolo del progresso, immagina gli effetti appunto del progresso tecnologico, lasciandosi sedurre dai successi delle conquiste spaziali appunto degli anni 60. Di Ennio Flaiano, per la voce di Stefano Onofri, Turisti sulla Luna.
Se hai deciso anche tu di partire, evita i mesi del caldo. Noi la sciocchezza l'altro anno la facemmo a partire proprio per Ferragosto. Un inferno. 10 chilometri prima della luna tutti fermi, in fila, ad aspettare i timbri. 6 ore. C'era un tipo che timbrava calmo e 3 che stavano a guardare. Sembrava un ufficio postale italiano. E una volta arrivati, bello quanto vuoi, non eviti la delusione. È la luna che ti aspettavi? Sembra di stare in montagna. Pieno di turisti che si levano i pesi dalle scarpe per saltare e volare. Al solito noi italiani ci facciamo la figura peggiore. Ridiamo e gridiamo troppo. In un cratere una guida dice: «C'è qualcuno che vuol cantare per sentire l'eco?» Subito uno di Parma comincia a cantare la Tosca. Roba da sprofondarsi per la vergogna. Ma c'era anche una comitiva di americani il giorno che arrivammo con i loro scafandri colorati, pieni di termos, i bambini maleducati, le mogli energiche. Poi tutti a fotografarsi, a mettersi pietre in tasca per ricordo. A sera la luna è piena di cartacce, di scatole, di bottiglie vuote. Dormire non se ne parla nemmeno. Tutti cantano e naturalmente viene il complesso dell'emigrante. Invece di canzoni allegre, inni patriottici e canti di montagna. Peggio di tutti sono i turisti seri, scientifici, che disprezzano gli altri. Sempre a prendere misure, a scavare, a far calcoli. Vestono male di proposito, ti guardano con sufficienza e dicono «Spazial tourist». In genere sono tedeschi, studenti, ma anche torinesi. Saprai già che sulla luna si mangia male, quasi come in Inghilterra. Noi italiani, se andiamo fuori casa, ci piace star bene, non rinunciare a niente. Ora, il caffè te lo scordi. Non parliamo poi dei nostri piatti. Su Giove, la sera che arrivammo, cannelloni. Benissimo, dico, cannelloni. Ci portano una salsiccia lunga 1 metro e illuminata dentro. Che cosa vuoi mangiare? La rimando indietro, protesto e mia moglie dice: «Vuoi sempre farti riconoscere?» Il servizio? L'ospitalità? Stendiamo un velo. Arriviamo stanchi morti su Urano. Niente camere, che avevamo prenotato. Tutto preso per il congresso degli uranisti. Allora mi sono fatto sentire e quando vedono un tipo deciso, la camera viene fuori subito. Ma si vendicano con la forza di gravità, te ne danno poca e tu la notte ti svegli sul soffitto come è successo a mia moglie. Va bene che lì le donne sono odiate. Il triste di questi viaggi è che il tempo che ti resta libero per le riparazioni lo impieghi a cercare un alloggio. L'assistenza meccanica, te ne racconto una. Su Marte andiamo a vedere i canali di Schiaparelli, spettacolo detto tra noi che entusiasma la gente di lassù e che a noi ci lascia un po' freddi, ci siamo abituati male. Comunque andiamo. Mi si guasta un tubo e mi fermo. Non un'officina aperta dopo le 3. Nell'unica che mi aprono, il padrone guarda e dice, antipatico, «Tant pis pour vous!» Ci stavamo disperando quando arriva una comitiva di 4 russi del movimento Pace e Libertà per un cosmo migliore. Guardano, uno entra nel razzo e dice, «Taliansky?» «Sì». Tira fuori un portafoglio comprato a Firenze e dice, «Bello, Dante, Machiavelli!» E ride. E noi figurati la gioia che avevamo di ammirare portafogli o di parlare di letteratura. Pensavamo che il russo era filato via e che non sapeva riparare niente. Dopo un po', un ronzio. Eccolo che ritorna a motore acceso, si ferma, scende e dice sorridente, «Ingolfato!» Lo ringraziamo. Mia moglie voleva che gli facessi un regalo, ma non mi sembrava il caso. Abbracci, grandi risate. Rimontano nel loro razzo e se ne vanno. Insomma, sono cose che fanno piacere. Girando lassù, impari ad amare quelli della Terra.
Aspetto scherzoso, brioso, ironico del progresso raccontato da un grande interprete della società italiana e mondiale del XX secolo, quale fu Ennio Flaiano. Cari amici, oggi abbiamo divagato sulla parola progresso suggeritaci dal Santo Padre in un paragrafo centrale della enciclica Spe Salvi. Il progresso senza dubbio offre nuove possibilità per il bene, ma apre anche possibilità abissali di male che prima non esistevano. Siamo tutti testimoni di come il progresso in mani sbagliate possa diventare e sia diventato di fatto un progresso terribile nel male. Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell'uomo, nella crescita dell'uomo interiore, allora esso non è un progresso, ma una minaccia per l'uomo e per il mondo. Un cordiale saluto a tutti, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.